Incontriamo Michele Rò perché questa sera il tuo film sarà proiettato all'interno del Sudestival. Un'opera prima, ciao Michele.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Il tuo film si chiama Cavalli, è stato presentato a Controcampo Italiano, al Festival alla Mostra del Cinema di Venezia, e poi è uscito nelle sale con la Lucky Red. Però purtroppo, come tu hai raccontato anche ai giornalisti, ha avuto una distribuzione molto breve, è stato nelle sale solo 11 giorni. E una tua dichiarazione molto amara dice: non esiste un sistema in Italia che riesce a difendere i film che non siano delle commedie. Quindi volevamo partire da questo anche perché, come ti abbiamo preannunciato, noi abbiamo trovato il tuo film un ottimo lavoro e quindi vorremmo capire che cos'è successo.
Allora, innanzitutto mi rifaccio alla frase che hai citato, che ho detto. Per prima cosa, io ho massimo rispetto del genere commedia e anzi, penso che sia importantissimo la commedia nel nostro cinema, sia come mezzo espressivo, ma anche come per l'industria, perché ci permette di fare grandi incassi. Questi incassi poi sono utilizzati o dovrebbero essere utilizzati alla produzione di altri tipi di film. Quindi la commedia è importante, tiene viva l'industria ed è un genere che, per quanto mi riguarda, è difficilissimo da fare le buone commedie. Si è stati dei grandi, adesso ci sono dei buoni esempi, quindi massimo rispetto per la commedia. Però devo dire che questo tipo di film sta levando, grazie ai distributori e agli esercenti, e comunque a una situazione che si sta formando nel cinema italiano, sta levando posto ad altri tipi di film, cioè quelli che non sono commedie, ma che vanno in tutte le direzioni, non solo il mio tipo di film, ma anche altri. Chi tenta una nuova strada, di certo, senza avere un nome, fa più fatica, ma non solo un esordiente, ma ti sto parlando anche di film di grandi registi che fanno fatica a trovare spazio e distribuzione nelle sale, perché comunque l'esercente non tiene più di un tot quei film che non fanno incasso. È un sistema malato, un sistema sbagliato che comunque porterà. Bisognerà cambiare qualcosa perché così non c'è più spazio per determinati tipi di film. Io ti posso parlare di molti film di miei amici che sono usciti in contemporanea col mio e che, pur essendo usciti con maggiori copie, se vai a vedere l'incasso medio a copia, è comunque pari a quello del mio film o comunque sono stati anche loro poco nelle sale. Parlo del film di Pippo Mezzapesa, ti parlo del
Certo.
film di Francesco Lagi, di Rohan Johnson. Sto parlando di tutte le opere prime che non hanno avuto modo di vivere una vita normale e di usufruire soprattutto di quello che è la cosa più importante per un regista all'opera prima, cioè il passaparola.
No, perché come dicevi tu, comunque l'esercente poi lascia un film una settimana, se non fa subito l'incasso e non è possibile farlo proprio perché non c'è ancora stato il passaparola, il film sparisce.
Io dico sempre che le opere prime, cioè i film dei primi registi, ma in realtà anche altri tipi di film, cioè un regista può essere al suo terzo film, avere comunque un modo di far cinema aspro, difficile, quindi che richiede una certa fetta di pubblico, ma magari poi può parlare a più persone, hanno bisogno di tempo. Questi film devono essere coccolati, io lo dico sempre, nel senso devono, non si possono trattare come altri tipi di film. Nel nostro caso, Lucky Red, io parlo del mio caso, dovevamo uscire con, inizialmente si pensava 30 copie, che è già molto poco per un film, per un'opera prima, in genere escono tra le 40 e le 50. Io pensavo uscissimo con 30 copie, in realtà Lucky Red, nella persona di Andrea Occhi Pinti, ha deciso di uscire con 12 copie. Questo perché mi ha motivato, perché voleva difenderle queste copie, cioè dire usciamo con meno copie, però queste copie poi le difendiamo, cioè combattiamo con l'esercente e le teniamo di più, questo per avere una tenitura maggiore. Io ero un po' perplesso, però chiaramente, sai, essendo la mia prima esperienza cinematografica, mi sono fidato, eravamo perplessi anche con Gianluca e il film è stato nelle sale appunto 11 giorni, ma tieni presente che la prima settimana aveva già perso 7 piazze. Cioè, aveva no, non sette piazze, ma aveva perso già tipo la piazza di Palermo, insomma, alcune piazze. Allora io mi chiedo, innanzitutto, questa lotta non c'è stata. E io chiaramente non mi sento di imputare tutta la colpa. Secondo me c'è un insieme di responsabilità ad Andrea Occhipinti, perché chiaramente c'è il distributore, ma poi c'è anche l'esercente. Però io mi chiedo com'è possibile. Com'è possibile che succeda questo a un film che comunque va a Venezia, un film che comunque ha trovato e trova riscontri presso il pubblico. È chiaro che non è il film di cassetta, non è il film che farà i milioni di euro, ma nessuno si aspettava questo. Però a questi film va data la possibilità di avere una loro vita decorosa. Però io mi chiedo anche, ma chi va a vedere a Napoli, ti faccio per dire, Cavalli di Michele Rò, se a Napoli non c'è neanche stato un manifesto o non si è fatto un'attività particolare per portare la gente a vedere quel tipo di film lì? Chiaramente non va nessuno, e chiaramente il film dopo due giorni chiuderà nelle sale, se va bene. Quindi è veramente un terno al lotto. E io vedo che ormai questi film godono di maggior vita dopo che escono nelle sale, poi iniziano ad essere invitati alle rassegne. Quindi infatti noi stiamo girando un po' l'Italia, a Bari, a Varese, a Como, a Milano, a Roma, lo ripropongono in rassegne e la gente così ha l'occasione di vederlo. Però francamente mi sembra un po' assurdo.
È davvero assurdo, ma io ero proprio incuriosita dalle tue dichiarazioni, proprio perché dietro comunque, a differenza magari di tuoi colleghi che non trovano neanche la fiducia di un grande distributore, quindi magari la loro, diciamo così, peripezia, perché poi è l'unico termine che mi viene in mente, è ancora più difficile, perché magari si appoggiano a distribuzioni indipendenti. Tu invece, insomma, avevi una distribuzione importante che gestisce anche in Italia alcune sale cinematografiche, allora volevo cercare di capire con te che cos'era davvero successo, anche perché hai detto delle cose molto giuste, cioè un film così va difeso. Io veramente sono rimasta scioccata quando tu, fra le tue dichiarazioni, hai detto: vabbè, ma mi hanno anche detto che nessuno esce per vedere un film che si chiama Cavalli, cioè una cosa più stupida non potrebbero avertela mai detta, insomma.
Ma sì, guarda, ti dico, in realtà sì, io mi ritengo privilegiato, perché fin dall'inizio abbiamo avuto l'appoggio di Andrea Occhipinti della Lucky Red, che insomma è entrato nel progetto non solo come attore, ma fin dall'inizio sulla sceneggiatura. Diciamo che poi le cose sono andate che hanno visto il film e hanno iniziato un po', sono stati un po' più titubanti, sempre in termini a livello commerciale. E la cosa che mi ha stupito, insomma, che comunque aveva letto la sceneggiatura, io non è che mi sono messo...
No, ma certo.
Cioè, era un film in costume, lo si sapeva, cioè... E detto questo, quindi loro, devo dire, sono stati chiari dopo aver visto il film fin dall'inizio, cioè hanno dichiarato fin da subito che loro avrebbero voluto uscire con meno copie, si è anche pensato di cambiare distributore perché loro non sembravano convinti del prodotto. E chiaramente se non credi a un prodotto, per quanto poi loro abbiano... insomma, quello che dicono loro, abbiano comunque ci abbiano creduto e l'abbiano spinto. Io quello che credo è che comunque posso capire la difficoltà del prodotto, però questi tipi di prodotti non puoi trattarli come un film X qualunque. No, cioè, no. Molto probabilmente loro hanno applicato una strategia con meno soldi, con quello che c'era, come se fosse un film X. Mentre questi film qui, secondo me, devono essere trattati in modo diverso, bisogna creare degli eventi attorno a questi film, dei mini eventi, bisogna metterci forse meno soldi ma più ingegno. E allora forse non era giusto che fossero loro a distribuire il film, forse bisognava trovare qualcosa di meno strutturato, qualcosa che appunto si inventasse maggiori eventi o comunque qualcuno che ci credesse maggiormente, ecco.
Sì, magari appunto una circuitazione nei circuiti paralleli che comunque stanno nascendo, parlo di piccole sale o le poche sale, diciamo così, cittadine che riescano a resistere, tipo il Mexico di Milano.
Ma sì, guarda, in realtà secondo me trovare qualcuno che si innamorasse del film e che lo trattasse in maniera degna, quindi non mi interessava fare, io sono andato in bei cinema, perché il film è andato nei bei cinema, è stato poco, allora magari stare in cinema un po' più piccoli, ma avere una tenitura maggiore, oppure qualcuno che dire va bene, esce Cavalli il 21, perfetto, allora iniziamo a fare a tappeto delle presentazioni in tutta Italia, in librerie che precedono la proiezione, insomma muoversi in quel senso lì. Questo non è stato fatto. Noi abbiamo presentato il film a Roma e a Firenze, io a Milano e uno degli attori a Roma, poi siamo andati a Firenze, a Siena, e questo è stato il lavoro del film, e poi da lì il film è sparito. E adesso anche la riuscita in DVD uscirà in sordina, perché uscirà a fine mese in sordina, non verrà neanche fatto il Blu-ray, ma verrà fatto solo il DVD, che capisci che per un film così è un delitto, perché comunque...
Un po', hai una fotografia meravigliosa.
Andrà perso, e niente, quindi c'è molta amarezza, soprattutto dopo che un film lavori così per tanti anni, perché comunque, voglio dire, quello che bisogna ricordare è che in Italia, penso anche in altre, insomma, penso anche in Francia, in genere non lo so questo, però comunque in Italia prima di riuscire a fare un film passano tanti anni, ci metti tanto a farlo, da quando inizi a quando lo finisci, e vedere che poi veramente in 2 settimane tutto il lavoro viene in parte viene vanificato è abbastanza, devo dire, abbastanza deprimente, e, insomma, come dire, ti senti un po'... Poi ne senti tante di storie così, ti auguri sempre che a te non succeda, che succeda il miracolo, ma in realtà poi i miracoli non possono succedere in determinate situazioni che non lo permettono proprio. Impari tanto da queste esperienze, impari tanto. Io ho imparato tanto, sono cresciuto tanto e poi chiaramente, voglio dire, il film ha dei suoi difetti e quindi... Ripeto, io non sono qui a reclamare che doveva chissà far che cosa, però
no, è chiaro.
Per dirti un'altra cosa che mi ha lasciato senza parole è che quando il film è uscito, il film è stato visto da... A Venezia c'era la Sellerio, c'era Antonio Sellerio, ha visto il film e gli è piaciuto molto. Quando il film è uscito non è stata messa nessuna fascetta sui libri Sellerio, ma non è stato fatto nessun lavoro con la Sellerio, cioè io secondo me non sono state neanche chiamati. Cioè non sono stati coinvolti, cioè il film si poteva fare una bella uscita in DVD con loro. Io ho la certezza, ho la convinzione che non siano stati contattati. Queste adesso sono cose che ti dico così, non le ho appurate, però la sensazione è che sia stato preso il film e messo nel dimenticatoio.
No, noi ti ringraziamo anche perché all'interno di questa rubrica sul cinema indipendente parliamo spesso di distribuzione e tu sei stato molto onesto a dirci come è andata la vita del tuo film, al quale, ripetiamo, noi attribuiamo dei grandi meriti, però non li abbiamo attribuiti solo noi, hai avuto anche un gruppo di attori importanti che ha creduto alla sceneggiatura che tu hai presentato. Ero molto incuriosita, a parte i nomi più importanti, comunque tipo Vinicio Marchioni, Asia Argento, però ha creduto tanto nel tuo film anche Pippo Del Bono, dato che noi lo stimiamo molto e sappiamo che non accetta mai dei progetti se non ci crede. Cosa ti ha detto quando ha accettato la sceneggiatura?
Dunque, Pippo Del Bono fin da subito è stato la faccia che mi è venuta in mente quando ho scritto quel personaggio lì, non poteva che essere lui, anche perché io credo che Pippo abbia, per quanto nel cinema finora abbia sempre, nelle cose che ha interpretato, sia sempre, non so perché gli hanno fatto sempre fare i ruoli da borghese, comunque da persona di un certo livello, io credo che Pippo, cosa che gli dicevo sempre, sia un bovaro dentro, ma nel senso buono, cioè una persona genuina, verace, che viene dalla terra, e lui di fatto così è. Io, una volta che ho pensato a lui, chiaramente ci ho messo un anno a convincerlo, nel senso che un anno io non l'ho mai visto, ci siamo sempre sentiti al telefono, e con grandi chiacchierate io gli ho parlato del personaggio, io non so se anche lui dice di aver letto la sceneggiatura, io non lo so se l'ha letto, lui è poi uno che non si impara le parti a memoria, è un personaggio appunto fantastico. E in questo anno di telefonate, piano piano sono riuscito a portarlo sul progetto, anche perché lui è super impegnato, soprattutto all'estero. Si è riusciti a trovare questi 2 giorni, dove appunto lui è venuto sul set, dove ci siamo conosciuti, e dove, devo dirti, gli ho lasciato molto... molto briglia sciolta, nel senso che per me lui era quel personaggio lì, ma non sapevo che cosa avrebbe fatto. E devo dire che tutto ciò che è stato fatto è venuto fuori da sue proposte, soprattutto nella scena dell'asta, dove appunto lui è stato messo lì in mezzo, ma chiaramente doveva simulare un'asta, ma è tutta, insomma, farina del suo sacco, quelle grida, il modo in cui recita. Io non ho fatto altro che appunto catturarne quella magnifica faccia ed espressioni che lui ha. Mentre nella seconda scena, che è la scena del pestaggio, diciamo, lì purtroppo in quella scena, in quel giorno lì, Vinicio si è fatto male a cavallo. caduto da cavallo, e quindi mi sono trovato ad avere solo Pippo Del Bono quel giorno lì, altrimenti chi l'avrebbe mai più avuto, e a dover girare delle scene su Pippo senza sapere cosa succedesse dall'altra parte, perché non potevo girare con Vinicio che era andato all'ospedale. E quindi ho avuto questa intuizione di girarmi tutto Pippo Del Bono, nel senso, gli ho girato dei perché diciamo stava nel personaggio chiaramente, allora ho girato i dettagli delle mani, delle orecchie che rendevano questo personaggio più viscido, più laido, e in un certo senso ho sfruttato al pieno Pippo che c'avevo quel giorno lì. Lui mi chiedeva ma che fai, che filmi, le mani, non capiva, perché chiaramente poi lui il mezzo cinematografico lo conosce, nel senso che ha fatto dei film anche col telefonino, però i linguaggi, le cose, lui non è molto, cioè non li conosce, e allora fa morire da ridere, perché appunto poi ti chiede ma cosa stai facendo, oppure a volte si usava del gergo tecnico e lui non capiva, ma perché chiaramente lui da uomo di teatro, ha fatto anche dei, secondo me, dei bellissimi film, l'ultimo purtroppo che era a Venezia non sono riuscito a vederlo, però un linguaggio che appunto che lui non usa, diciamo, e quindi ci sono stati degli episodi molto divertenti. Poi l'idea che lui ha preso e ha dato mazzate su tutto il film, a me questa cosa piaceva molto. Ed è stata un onore e una bellissima esperienza.
Dato che hai parlato tu di linguaggio, come ti sei approcciato al ritmo da dare al film?
Dunque, il ritmo del film, fin dall'inizio, da quando ho letto il racconto, volevo che fosse un ritmo come nel racconto, molto serrato, nel senso quasi come veramente un bicchiere di un super alcolico che mandi giù in un sol sorso, perché era molto diretto. Poi in realtà, girando in mezzo alla natura, negli spazi, mi sono reso conto che in realtà il film doveva avere un suo ritmo anche più disteso. E così ho trovato un compromesso fra le due, diciamo, fra le due idee che avevo avuto.
Ringraziandoti, il nostro tempo è terminato, ma io avevo una curiosità, perché ho amato davvero la tua scena iniziale. Volevo sapere com'è nata e come hai deciso di legarci la musica.
Allora, la scena iniziale è nata che semplicemente nel racconto Pietro sta parlando dei fratelli e scrive che si ricordavano quando da piccoli facevano le corse coi carretti. Questa è l'unica didascalia che c'è. In realtà poi noi in sceneggiatura abbiamo creato l'infanzia di questi bambini e io credo che l'inizio del film ci debba sempre un po' essere quella che è la storia del film. In tutti i grandi film c'è e io volevo nel mio. E infatti nell'inizio la corsa coi carretti è un po' la storia di questi due fratelli, l'inseguirsi. Il fatto che questi due fratelli si inseguono per tutto il film, si sfidano, si scontrano e poi l'incontro col cavallo, col loro destino, il fatto che loro vanno verso il loro destino. Poi in realtà la scena era ancora più difficile per come era scritta, perché in realtà non c'era un cavallo, ma c'era una mandria di cavalli e Pietro rischiava di essere travolto dalla mandria di cavalli. Questo poi purtroppo è stato tagliato per una mancanza di mezzi ed è salvato solo un cavallo. La musica è stato un lavoro fatto, noi abbiamo girato la scena e poi è stata scritta su scena ed è, diciamo, che è stata una delle proposte fatte dal compositore che più mi ha accattivato, perché sia richiamava un po' quei film del West, ma sia anche c'era un po' quella chitarra che mi faceva venire in mente l'infanzia, quella che i bambini stanno vivendo nella scena. Pensavo fosse esattamente giusta per quel momento. Un'ultima cosa che ti voglio dire sulla scena: io sono cresciuto con i film di Spielberg o con Ritorno al Futuro, quindi con delle grandi scene d'azione dove i bambini sono protagonisti, quindi non mi sembrava vero che potessi farlo nel mio cinema, nel cinema italiano, potessi provare a fare una scena di questo tipo, e ci abbiamo messo 2 giorni e devo dire è stata una grandissima soddisfazione. È stata molto difficile, ma poi montarla è stato molto divertente.
Sì, noi l'abbiamo trovata davvero molto forte e questa musica dà proprio l'idea di sospensione che poi ci porta anche per buona parte della narrazione. Grazie.
Grazie a voi.
Allora, Giovanna Barreca, Radio Cinema.
Radiocinema.it